Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata, la più grande manifestazione di sempre. La Grecia insorge contro il governo di Mitsotakis nel secondo anniversario dell'incidente ferroviario di Tempes, dove persero la vita 57 persone. Centinaia di migliaia in piazza per chiedere al premier di dimettersi, accusato di aver insabbiato le vere responsabilità. Ucraina, Trump e J.D. Vance attaccano Zelensky a Washington. Il presidente ucraino alla Casa Bianca per firmare l'accordo sui minerali, ma il presidente degli Stati Uniti lo accusa: stai giocando con la terza guerra mondiale. Biodiversità, chiusa a Roma la COP16 bis, finalizzati gli accordi di Cali. Dopo 30 anni i paesi membri concordano su un fondo fisso per la tutela della natura. Mondialità, dazi for business, il grande conflitto di interessi dietro le politiche commerciali di Trump. Viaggio ai margini di Buenos Aires, dove gli ultimi pregano per la guarigione di Papa Francesco. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Allora, prima di iniziare andiamo subito a Washington, perché è in corso una conferenza stampa tra il presidente ucraino Zelensky, che si trovava alla Casa Bianca per firmare l'accordo sui minerali, il presidente degli Stati Uniti Trump e il vicepresidente J.D. Vance. I due, Trump e Vance, hanno attaccato Zelensky molto duramente.
And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during
the... Mi ha raggiunto in studio Shauki Senussi. Buonasera Shauki. Allora, che cosa è successo? Cosa sta succedendo?
Buonasera Martina. Allora, è successo che all'inizio sembrava tutto tranquillo, perché Trump ha detto oggi firmeremo un accordo equo sui minerali ucraini, Zelensky ha detto Trump è dalla nostra parte. A un certo punto Trump ha detto l'Ucraina dovrà fare compromessi per la tregua, e qui è iniziata diciamo lo scontro, perché Zelensky ha detto Putin è un killer, non voglio compromessi. A quel punto Trump si è arrabbiato, ha detto a Zelensky tu stai giocando con la terza guerra mondiale, o poi l'ha minacciato, o fai l'accordo di pace oppure noi siamo fuori da questa questione. A quel punto Zelensky ha detto a Trump non sono venuto qua per giocare a carte, e poi lo scontro è andato avanti, perché Trump ha detto a Zelensky senza gli Stati Uniti la guerra è persa in 15 giorni, poi anche l'ha offeso, gli ha detto non sei tanto intelligente. Lo scontro, quello più forte, è con J.D. Vance, che ricordiamo che durante la conferenza di Monaco ha cercato di umiliare i suoi partner europei, e anche qua è stato molto pesante, perché ha detto a Zelensky tu stai mancando di rispetto al presidente degli Stati Uniti, e poi gli ha ricordato sei venuto negli Stati Uniti per fare campagna per Biden, anche una vendetta. Possiamo dire che è stato un incontro tra un uomo d'affari, un affarista, un giocatore di poker, e con tutti i suoi limiti in questo momento Zelensky ha dimostrato di avere orgoglio e ha cercato comunque, diciamo, con tutti i suoi limiti, a difendere soprattutto l'onore del suo paese.
Grazie Shauki, poi insomma sì, ci torneremo nel giornale radio su quanto sta avvenendo alla Casa Bianca.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il 28 febbraio del 2023, vicino a Tempes, nella regione della Tessaglia, in Grecia, un treno merci e un treno passeggeri che viaggiavano sullo stesso binario si scontrarono. A bordo c'erano 352 persone, molte morirono nell'impatto e alla collisione però seguì una violenta esplosione che causò la morte di altri passeggeri. In tutto persero la vita 57 persone, quasi tutti studenti. Dopo 2 anni non è ancora stato chiarito quale fu la causa dell'esplosione, ma secondo le inchieste giornalistiche il treno merci trasportava un non meglio identificato materiale infiammabile illegale. Nelle scorse settimane sono stati pubblicati gli audio delle chiamate degli studenti al pronto soccorso. Non ho ossigeno, si sente dire ad una ragazza al telefono, che poi è tra le vittime. Per questo oggi, nell'anniversario dell'incidente, non ho ossigeno è stato uno degli slogan più diffusi sui cartelli e sulle magliette di centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza in tutta la Grecia contro il governo di Mitsotakis, accusando di aver cercato di insabbiare le vere responsabilità dell'incidente. Ad Atene c'è stata la manifestazione più grande, ci sono stati anche scontri con la polizia. Noi nella capitale greca abbiamo raggiunto il giornalista Dimitri Degliolanes, che ha partecipato questa mattina alla manifestazione.
È sicuramente la più grande adunata di gente in un posto per ragioni politiche di protesta, eccetera, che ci sia stata in Grecia. Si parlava di 700.000, qualcuno ha parlato anche di 1 milione, forse esagerato, insomma, di fatto era una cosa veramente impressionante, molto impressionante.
Ecco, sì. Chi è che c'era in piazza? Insomma, visti i numeri, variegato, però insomma, erano studenti?
No, erano bambini, studenti e anche gente più grande, c'erano anche anziani, pensionati, era il cittadino medio, era tutta gente che di questa tremenda tragedia dei treni veramente riteneva che il governo ha enormi responsabilità e che deve pagare per queste sue responsabilità, si deve dimettere il premier, bisogna rendere giustizia. Giustizia era lo slogan più volte ripetuto dalla grande massa, una dimostrazione che non è più sopportabile questa situazione che ha imposto il premier Mitsotakis a questo paese, in cui lui si muove come se fosse il Gran Pascià, il sultano, non rende conto a nessuno, tutto quello che succede non viene neanche commentato, non viene neanche spiegato. I greci hanno sopportato pure troppo per questa tremenda situazione.
Ecco, perché ricapitoliamo un attimo la vicenda. Sì. L'incidente è stato 2 anni fa, nel 2023, e sì, poi da lì che cosa è successo?
Abbiamo avuto intanto 57 morti, che non sono una cosa da passare così tranquillamente, per la maggior parte giovani, studenti che andavano da Atene all'Università di Salonico, di cui non si sa nulla chi, perché c'è stato questo scontro, e in più si è scoperto che buona parte di queste vittime dello scontro è dovuta non al fatto che si sono scontrate le due locomotive, ma sul fatto che una delle due locomotive portava grandi quantità di una sostanza chimica incendiaria, e che nessuno sa di chi era, da dove veniva, dove andava, chi l'aveva ordinata. È una cosa illegale questa, non è facile trasportare, però ecco, nessuno ha indagato, nessuno sa niente, tutto passa così, e giustamente i cittadini sono molto arrabbiati. Molti dei manifestanti, guardando le facce, sentendo poi discorsi, commenti che faceva la gente dove passavamo, parecchi dei manifestanti erano anche elettori del partito di Mitsotakis, cioè di Nuova Democrazia, cioè elettori conservatori, che però come cittadini hanno ritenuto opportuno protestare per questa situazione assolutamente insopportabile. In questo momento in cui stiamo parlando, buona parte del centro di Atene ci sono scontri con la polizia, perché alla fine della manifestazione, quando la gente piano piano cominciava ad allontanarsi, i poliziotti hanno ritenuto opportuno cominciare a tirare lacrimogeni e altre cose verso la parte più giovane, diciamo così, della manifestazione, là dove erano radunati gli studenti. Manifestazioni così, con grande partecipazione, ci sono state in tutte le grandi città della Grecia. È un fenomeno che riguarda tutta la cittadinanza, sono manifestazioni che non fa nessun partito, sono manifestazioni che ha fatto l'associazione dei parenti delle vittime.
Il governo sostanzialmente...
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ho aperto questa puntata con gli aggiornamenti dallo Studio Vale a Washington, dove è in corso la conferenza stampa tra Zelensky e Donald Trump, che è molto dura, i toni sono particolarmente accesi, ma noi adesso torniamo in Ucraina, ma come abbiamo fatto per tutta questa settimana, la settimana dell'anniversario dell'inizio della guerra, torniamo a parlare delle persone, dei civili sui quali, sulla pelle dei quali vengono fatti tutti questi accordi. E, oggi andiamo ad Odessa e sentiamo la testimonianza di Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal e autore del libro Nel cuore di Odessa.
Una vita paradossale per chi non è dentro questa guerra, perché da una parte noi stiamo incamerando da 3 anni stress, ansia. Immaginatevi che ci sono stati su Odessa più di 700 attacchi, che corrispondono a più di 5.000 allarmi, perché durante il giorno ne squillano diversi. Immaginatevi che questo è il tipo di vita che stiamo vivendo, ancor peggio poi per chi ha anche la paura di qualche caro che è sul fronte o chi ha perso. Io conosco direttamente delle persone che hanno perso dei parenti. E questo è un aspetto, però l'altro aspetto, che è una cosa, se vogliamo, sconvolgente, e che ci si adatta anche a questo tipo di vita. La città vive normalmente, la gente va in ufficio, lavora, la gente va la sera al ristorante, tutte le sere il Teatro dell'Opera offre un concerto, un balletto, e la gente va, si fanno feste di compleanno. Io sono stato negli ultimi 7 giorni a 2 mostre d'arte, ma 2 inaugurazioni, quindi uno viene qui e rimane stordito. Da una parte c'è l'allarme, vede anche gente per strada che non si va a riparare, perché ormai gli allarmi molti li prendono con molta fatalità. E allo stesso tempo però forse anche questo stimolo. È chiaro che all'inizio della guerra, io ricorderò sempre le prime settimane, eravamo paralizzate, cioè eravamo chiusi in casa, la città era un deserto, eravamo una specie di città fantasma. Poi la città si è riaperta la vita e da quel momento ha continuato a farlo, anzi col desiderio di godersi la vita. Una delle cose più commoventi di questa città, io vedo in continuazione coppie che si sposano per strada, tra un allarme e l'altro, a fare le foto con i monumenti, ad affollare in coda agli uffici comunali per la licenza. Io ero tra questi. Nel 2022, all'inizio dell'estate, mi sono sposato. Quindi questa è la vita. Da una parte ansia, dolore, paura, dall'altra voglia di vivere e quindi di non perdere neanche un'occasione per stare con gli amici, con le persone care.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Si è chiusa oggi a Roma la COP 16 bis, la seconda fase della COP sulla biodiversità dopo quella dell'anno scorso a Cali in Colombia, che non aveva portato molti risultati. Come è andata questa volta? Sciocchi Senussi l'ha chiesto a Emanuele Bonpan, giornalista esperto di questioni ambientali.
Questa è stata una mini COP, nel senso che chiudeva la COP 16 di Cali in Colombia, che non era stata finita a causa del quorum mancato. Una COP che doveva finalizzare un elemento importantissimo, cioè la finanza sulla biodiversità, e alcuni elementi secondari, come ad esempio un meccanismo per la rendicontazione dei piani sulla biodiversità e sull'intero Global Biodiversity Framework, e poi l'accordo al 2030 per la tutela della natura. È una COP che ha effettivamente finalizzato tutti questi testi che non si erano votati in tempo in Colombia, e quindi in 3 giorni è riuscita comunque a raggiungere un risultato importante.
Per quanto riguarda la questione dei fondi, che cosa è emerso da questa COP16 bis?
Erano più di 30 anni che si cercava di creare un fondo fisso per la biodiversità di grande respiro, e questo è stato uno degli accordi. Dal 2030 in avanti ci dovrà essere un fondo dedicato integralmente a questo, dovrebbe mobilizzare almeno 200 miliardi di dollari per aiutare appunto i paesi meno sviluppati a tutelare la propria diversità, a rigenerare i suoli, rigenerare la natura quando contaminata. Bisognerà però anche poi iniziare a trovare chi li genera questi soldi. Ecco, già nello scorso negoziato, già con l'accordo del 2015 sulla biodiversità, si era detto che questi 200 miliardi sarebbero dovuti essere sia da fonti pubblici, quei famosi aiuti pubblici allo sviluppo, entro il 2030, cioè entro appunto la fine di questo periodo, ma tutto il resto doveva venire poi da banche multilaterali per lo sviluppo, dalla beneficenza, dalle ONG e via dicendo, dalla finanza normale, quindi anche dal settore privato, tant'è che, altra notizia, qua a Roma si è reso operativo un altro piccolo fondo che si chiama Fondo di Cali, che serve proprio a movimentare i soldi privati di quelle aziende che sfruttano la sequenza in genetico digitale di animali e piante per scopi privati. Quindi tanti soldi da movimentare, con anche metodi innovativi, e che ovviamente non ricadono solo sul pubblico, ma che coinvolgono in realtà tutta la società.
Quando ci sono le COP sul riscaldamento globale, ovviamente abbiamo imparato dove e come si interviene. Per quanto riguarda la biodiversità, quali sono le azioni, quelle più urgenti?
Beh, la diversità tra clima e biodiversità, che il clima è globale e la biodiversità si agisce localmente. Si interviene innanzitutto proteggendo la natura, quindi quei luoghi che ancora sono incontaminati o poco incontaminati vanno protetti, quindi vanno create aree dove non bisogna deforestare, non bisogna cacciare in maniera indiscriminata o fare tratta delle specie. Serve poi anche rigenerare. Negli obiettivi del Global Biodiversity Framework ci sono il 30% di terreni da proteggere, ma anche una quota di terreni, di anche marini e aree terrestri, da rigenerare, quindi da riportare in uno stato di buona salute dal punto di vista della biodiversità. C'è poi il tema dei pesticidi, c'è il tema dell'inquinamento, c'è il tema della rigenerazione dei suoli, dell'agricoltura non più intensiva ma appunto rigenerativa, o comunque l'agroecologia. Le azioni sono tantissime, tant'è che infatti ci sono ben 23 target all'interno del Global Biodiversity Framework, che tutti indicano i processi da intraprendere per raggiungere questo stato della natura di nuovo salubre, e quindi in grado di produrre quei servizi ecosistemici che sono la base della nostra economia e della nostra vita umana.
Sono iniziate questa mattina a Berlino le consultazioni di governo tra l'Unione CDU-CSU di Friedrich Merz, che si è affermata alle urne domenica scorsa, e i socialdemocratici della SPD guidati da Lars Klingbeil. Merz ha già detto che nella attuale situazione geopolitica la Germania dovrà avere un governo al più presto, si è dato come scadenza Pasqua, i colloqui però potrebbero essere molto complessi. Sui risultati delle elezioni tedesche torneranno anche Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro nella nuova puntata del podcast Alexanderplatz, il podcast sulle elezioni in Germania. La nuova puntata esce domani, e come ogni venerdì vi proponiamo un'anticipazione, l'intervista di Alessandro Ricci a Lorenzo Monfrego, la giornalista freelance ed esperto di geopolitica.
Un possibile nuovo ruolo della Germania a livello geopolitico, come si ripercuoterà sui suoi equilibri interni?
La Germania vorrebbe che tutto continui come prima, e quindi questo mondo qui non vorrebbe in realtà continuare solo a fare affari nell'economia globale, a partire dagli affari con la Cina, economia con cui l'economia tedesca è assolutamente compenetrata, quasi in maniera ormai irrinunciabile. Non è che ci sia la volontà tedesca di fare una corsa alle armi, c'è la necessità, c'è la consapevolezza di doversi coprire da quel punto di vista. Ora, poi in Parlamento alcune decisioni potrebbero necessitare i 2/3 della dei voti, dei seggi, anche per prendere altre decisioni un pochettino più complessive, quindi potrebbe essere coinvolta anche l'opposizione. E già la Linke, se da una parte si presenta come sostenitrice dell'Ucraina, non vuole altri export di armi, quindi potrebbe trovarsi paradossalmente a votare insieme alla AfD. E quindi ci sono tante contraddizioni che sono pronte ad esplodere in un paese che vorrebbe appunto, che certe volte dà un po' l'impressione di pensare che il meglio è rimasto alle spalle e che il futuro sarà solamente difficile. La Germania si prepara comunque a delle evoluzioni molto difficili per un paese che in realtà vorrebbe restare nella sua comfort zone, ma non è più possibile. Per questo le prossime settimane saranno interessantissime. Stiamo vivendo una forte ripoliticizzazione della società tedesca e questo forse è il dato alla fine più interessante di tutti. Non si sa ancora cosa ne uscirà, ma la ripoliticizzazione è in corso ed è praticamente inevitabile. È come se la storia fosse rientrata fragorosamente nella società tedesca.
Adesso la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
La politica del liberi tutti dalle regole del WTO e la minaccia statunitense di applicare dazi sulle merci dei paesi con i quali gli Stati Uniti hanno una bilancia commerciale in negativo presentano anche opportunità per quegli stati che accettano di allinearsi velocemente con il nuovo inquilino della Casa Bianca. Proprio in queste opportunità si annida un conflitto di interessi di proporzioni gigantesche, forse il più grande mai visto, perché in diversi casi gli stati che potrebbero ottenere vantaggi sono quelli dove il più illustri neofunzionario dell'amministrazione Trump, Elon Musk, sta facendo o intende fare affari. Internet e auto elettriche sembrano essere la chiave di lettura di ciò che sta accadendo in Asia. Il Vietnam ha approvato una legge che apre il mercato interno ai gestori di internet che operano con satelliti a orbita bassa, si lega a Starlink. L'India, dove il premier Modi non ha mai nascosto le sue simpatie per Donald Trump, ha accettato di abbassare i dazi sull'import di auto elettriche di costo superiore ai $40,000, si lega a Tesla. Pare che in questo caso abbiano avuto effetto le minacce di colpire l'export verso gli Stati Uniti, che sarebbe costato all'India una perdita di $7 miliardi. Anche Taiwan non potrà contare soltanto sulla solita rendita geopolitica per avere l'appoggio degli Stati Uniti nel contenimento della Cina. L'isola, prima produttore mondiale di microchip, si impegnerà per cifre miliardarie nell'acquisto di missili da crociera a stelle strisce di ultimissima generazione. In questo caso sarà la potente industria bellica statunitense a trarne vantaggio. Questa politica di Washington rappresenta il superamento della strategia dei dazi duri e puri attuata durante il primo mandato di Trump, soprattutto contro la Cina, che si è dimostrata non solo poco efficace nei confronti di Pechino, ma anche controproducente nei rapporti commerciali con paesi come Vietnam e Messico, che con le loro esportazioni hanno preso il posto della Cina. La novità è la saldatura tra gli interessi del paese e quelli dell'uomo più ricco del pianeta. Starlink, in particolare, viene usata sia come arma di ricatto nella negoziazione sui dazi, sia come potente strumento di pressione sull'Ucraina, che per coordinare il proprio esercito dipende da questo sistema privato di satelliti. In questa diplomazia degli affari, gli Stati Uniti sfruttano la loro potenza politico-militare come poche volte nella storia un paese si era permesso di fare. L'ideologia MAGA, diffusa ogni giorno via social, si sta rivelando una coperta corta che lascia intravedere ciò che vorrebbe nascondere. Contano solo gli affari. Siamo di fronte a una realtà ambigua, di modernità reazionaria. Modernità perché si stanno spalancando le porte ai settori veneristici, strategici per il futuro dell'umanità, ai privati, o meglio al privato. Reazionaria perché questa politica si ammanta di principi retrivi, a dir poco discutibili, ma che comunque si possono sempre accantonare in nome del profitto. A fare la differenza non sarà il sostegno offerto da Musk e soci a forze di estrema destra relegate, almeno per ora a fare opposizione, come AfD in Germania o Vox in Spagna. Piuttosto le conseguenze concrete verranno dalla dura politica di minacce in cambio di vantaggi commerciali che potrà favorire l'economia degli Stati Uniti. Ma se il tanto proclamato ritorno all'età dell'oro, promesso da Trump ai propri elettori, si tradurrà nell'ulteriore arricchimento degli oligarchi dell'ITED, chi si era illuso si renderà conto presto che qualcosa non torna. Il populismo alla fine è sempre così, arriva al potere lisciando il pelo al popolo e promettendo benessere per tutti, per poi fare gli interessi dei soliti, che sono pochi, ma che in questo caso sono pochissimi.
Chiudiamo andando in Argentina, dove in questi giorni moltissime comunità stanno organizzando messe per pregare per la salute di Papa Francesco, che come sapete è argentino. Questa sera vi portiamo in una Villa Miserias, l'equivalente argentino delle favelas brasiliane. Prima però di sentire il reportage di Marta Facchini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e buon weekend.
I fedeli della parrocchia Santa Virgine del Rosario ricordano Papa Francesco quando era ancora José Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires. Gli abitanti della Via 31, uno dei quartieri più poveri della capitale, lo descrivono come uno di famiglia, umile, simpatico e vicino alle persone in difficoltà. Usano parole affettuose, sorridono, mettono una mano sul cuore. Tra loro c'è Maria, che racconta.
Han compartido mi compañera mate asado acá en la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Donde más ayudó siempre, anduvo por todos lados, es allá donde hicieron la misa en Constitución. Ayuda mucho a los pobres, todo eso, ayuda mucho. Era muy buena persona.
È un tardo pomeriggio e nella piccola chiesa dalle pareti azzurre, circondata da case colorate, tetti di lamiera e un cielo di cavi elettrici, padre Agustin celebra una messa per chiedere che migliorino le condizioni di salute del pontefice, ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale. Da oltre una settimana i preti delle Vigias Miserias, gli insediamenti informali dove vivono persone in difficoltà, organizzano momenti di preghiera per la guarigione del Papa. Messe giornaliere si tengono anche nella Basilica de Flores, nel quartiere in centro dove Bergoglio è cresciuto. Padre Agustin lo ha conosciuto quando frequentava il seminario. Ricorda la sua disponibilità a rispondere alle domande di chi voleva diventare sacerdote. Erano sempre numerose, puntualizza, ma si fermava per ore ad ascoltare e a dare una risposta. Per padre Agustin, Bergoglio non è cambiato quando è diventato papa, ma ha continuato, spiega, con i semi che aveva piantato in Argentina.
A Buenos Aires visitava i quartieri popolari, le carceri, gli ospedali, e lo fa ancora. Credo ci sia una coerenza totale nel suo pensiero.
Per il giovane sacerdote, il messaggio del pontificato di Francesco è una chiesa aperta e vicina alle persone.
Una chiesa che non è chiusa nelle sue stanze, ma è un ospedale da campo, dove c'è posto per tutti, in modo particolare per chi è ferito. Aveva una profonda attenzione alla pastorale tra i poveri e le persone emarginate. Per questo motivo era vicino ai quartieri vulnerabili, alle baraccopoli, alle periferie esistenziali, come le definite lui stesso.
Via 31 è uno dei quartieri dove Bergoglio camminava. Questo insediamento è una storia di resistenza, fondato negli anni 30 dopo l'arrivo di operai e immigrati dal Paraguay, dalla Bolivia e dal nord dell'Argentina. È una delle zone ai margini di Buenos Aires, anche se è vicino a uno dei quartieri più esclusivi della città. Ha più di 40.000 abitanti e non entrano taxi, autobus, ambulanze, nemmeno le persone sconosciute e non accompagnate. Qui è nato il movimento dei Curas Vigeros, i preti delle baraccopoli, fondato da padre Carlos Mujica, il primo sacerdote del quartiere dove è stato assassinato. Nel 1974. Bergoglio ne ha sempre riconosciuto il valore e l'operato, come ha riconosciuto l'importanza del lavoro dei preti delle baraccopoli. Quando la messa nella cappella finisce, alcune persone si commuovono. La speranza comune è che il Papa possa guarire, racconta Roxy.
Un poco triste, perché non voglio che se ne vada. Queremos que siga todavía él, toda la energía que le estamos poniendo, que no solo soy yo, sino todo el mundo, es algo muy lindo.
Aspettiamo di vedere cosa accadrà.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.